Pronti, pronti. Adesso. Ok, rush finale. Siete stanchi? Dai che andiamo. Rush finale, adesso c'è... Non si sente? Ok, così? Ok. Allora, rush finale, così buttiamo non mi piace. Mettiamo i concetti più importanti nel cuore. Allora, stiamo parlando di obbedienza, un atto, una disposizione di cuore, anche perché la nostra obbedienza, la nostra disposizione precede la nostra azione, sempre. Quando ci si mette in cuore di fare qualcosa, nessuno te lo toglie dalla testa, è così? Ed è normale che quando cominci a predisporre la tua vita verso qualcosa, l'unico scopo che desideri veramente ottenere è andare in quella direzione. Ma la domanda è, perché c'è una domanda, ci sono tante domande, sono domande che è necessario che noi poniamo noi stessi, ma fede o opere? Perché vorremmo capire bene i meccanismi. Giacomo capitolo 2 versetto 21 e 26, la scrittura dice così, Giacomo 2, 21 e 26. Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva. Che cosa fa la fede? Sempre agisce. La fede agiva insieme alle sue opere. E che per le opere la fede fu resa completa. La fede agisce e le opere la completano. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ora, detto in altre parole, l'obbedienza è la manifestazione della fede. Non puoi dire che hai fede e non obbedisci. Capisci? È l'antitesi di una situazione. Io non posso dire ho fede in Dio ma non obbedisco. Sì, credo nei principi della parola, credo che Dio può fare quello, credo che Lui ha quest'altro per me, credo che facendo questo, ma non mi fido. Molti cristiani, benché sinceri, onesti, e non è un'accusa, anzi è una riflessione, molti cristiani, e probabilmente lo siamo stati tutti noi, oppure qualcuno ancora lo è, o sicuramente io lo sono stato in alcune aree, ma come tutti è normale, molti cristiani hanno un criterio un po' sballato. Io non posso dire sì, credo che questo principio, siccome è di Dio e credo che è buono ed è di Dio, ma io non mi fido. Quando Dio mi sfidò circa il denaro, io dovetti mettere da parte il mio modo di pensare derivato dal mio background familiare. Mio padre era un totale risparmiatore, era lui pensa cosa succedeva, e questo è successo a me, povero me. Lui mi portava con sé al sabato pomeriggio, avevo già 15-16 anni, 15 anni, mi portava il sabato pomeriggio con me, siccome aveva paura che gli rubassero la macchina, era una Fiat Ritmo, capito? Cioè, a nessuno se la filava. Vabbè, comunque. Lui era talmente taccagno in quello, aveva paura che gli rubassero la macchina e mi portava a me nei supermercati e io dovevo stare in macchina mentre lui faceva la spesa per guardargli la macchina che nessuno gliela rubassero. Non gliela rubasse. Ma non solo. Tu dici, beh, vai in un supermercato, vabbè, facciamola passare. No. Lui andava in quel supermercato perché quel tal prodotto costava X. Andava poi nell'altro che in quell'altro costava Y. Poi andava ancora nel... Insomma, io mi giravo tutti i supermercati della zona. Una paranoia che non vi dico neanche, non sto neanche a raccontarvi perché è stato un momento depressivo per me. Non sono andato in analisi, ma ci è mancato poco. E io dovevo fare il guardiamacchina suo, Perché lui andava a prendere, attenzione, lo 0,0x% in meno con tutti i buoni, i vari sconti. Io ero stressatissimo. E dovevo farlo perché se no non mi faceva uscire con gli amici, non mi dava la mancia, non mi faceva quello, insomma, una tortura. Io dovevo obbedire, per forza che mi toccava, ma non mi piaceva per zero. E che cosa faceva? Ah, poi nella cantina le scatolette di tonno tutte numerate, con le date, tutte in cronologia, quelle della... Poi c'era la Simmental con tutta la Simmental, il tonno Nostromo col tonno Nostromo, quello che scadeva X. Noi andavamo giù in cantina a prendere roba col foglio, numero X, data Y, era una schiavitù. E mio padre mi portava a credere per il soldo, il danaro, la lira, la spicciolo. Quando sono venuto a Cristo ho cominciato a vedere dai, date. Glielo dovrei far vedere a mio padre sta roba. Però io ero ovviamente assuefatto da tutta una mentalità culturale del mio background. E Dio mi sfidò. E io dissi, ma io questa roba non è parte di me, non entrava nella mia testa. Decima, offerta, dare abbondantemente. Dicevo, wow. E mio padre sicuro non l'ha mai letta sta roba qua. Non so come reagirebbe, ma per me è uno shock perché non me l'ha mai detto nessuno. Io credevo in Dio, ero diventato credente. Io sapevo che era la sua parola. Conoscevo i suoi principi, ma mica mi fidavo. Perché dicevo, e che cosa c'è sotto qui? E se poi non funziona? E se poi... Allora ho cominciato a sfidare me stesso. E Dio mi ha sfidato, ha cominciato a dire, perché non cominci a mettere in pratica? Perché hai dei buoni propositi, ma non sei abile nel partorirli, fallo. E piano piano ho cominciato, e così, e ancora, e ancora, e ancora, e ancora. Adesso amo essere un donatore, mi piace tantissimo, lo godo terribilmente di tutto questo. No, terribilmente non mi piace, godo estremamente, mi piace. Perché? Perché so che mi fa del bene. Non do a Dio perché glielo faccio a lui, non do a qualcuno anche se gli faccio del bene, ma lo faccio perché so che mi fa del bene. E ho cambiato prospettiva totalmente. Quindi, dal momento in cui tu ti metti in cuore di predisporre la tua vita a fare qualcosa all'azione, qualcosa succede. Ecco perché la fede viene resa completa da che cosa? Dall'azione. Ecco che non posso dire io credo in questo ma non obbedisco. O voglio obbedire in quello ma non faccio. E allora che io sono un credente un po' sospeso a metà, ma in qualsiasi area della vita o in qualsiasi area dei principi, nel dare, nel fare, nell'onorare, nel perdonare, nell'amare, nel qualsiasi cosa, ecco che la fede poi diventa una fede attiva abbastanza comprensibile perché si vede. C'è qualcuno che è savio tra di voi, lo dimostri. C'è qualcuno che ha fede fra di voi, lo dimostri. C'è qualcuno che ama l'obbedienza, lo dimostri. Interessante. Quindi fede e opere. Detto in altre parole, l'obbedienza è la manifestazione palese della fede. Quando io obbedisco, tutti lo vedono. È inevitabile. L'obbedienza è la manifestazione palese della fede. O ciò che i teologi amano chiamare così, con il nome di concretizzazione completa della fede. La fede viene concretizzata quando va applicata. Quando io applico la fede posso testimoniare praticamente che amo, che perdono, che do, che faccio, che tutto quello che pensiamo che sia, eccetera, eccetera. Perché? Perché lo dimostro. Quindi l'azione è la strategia per capire esattamente il metro, dove sono, la bilancia. Sono da una parte o sono dall'altra? Ci sono o penso di esserci? Sono un credente oppure lo presumo? E tutto questo è molto importante, la concretizzazione completa della fede, altrimenti sarebbe una fede intellettuale. Molte persone hanno una fede intellettuale, ma non è una fede. Credono, sanno, comprendono, ma non agiscono, pertanto non obbediscono. L'obbedienza è la manifestazione della fiducia. Quindi sarebbe una fede intellettuale e religiosa, assolutamente. Fede e obbedienza camminano a braccetto, sempre, assolutamente sempre. La domanda è, come tante persone si fanno, ma perché dovrei obbedire? Ma perché devo obbedire? Non posso vivermi la mia vita così semplicemente, senza stare lì a tutta questa storia. Molti cristiani, pur sinceri che sono, si perdono il meglio della vita perché negano a se stessi di procedere nei principi della parola e quindi retrocedono e dicono: ma a me va bene così, io sto bene così. Non è vero che stai bene così, perché l'obbedienza sempre mi porta provvidenza. Se io sto bene così, non sto prosperando, e la non prosperità non mi porta benessere, vuol dire che non sto bene. Realmente l'obbedienza ha a che fare con la scomoda parola sottomissione, che è già un'altra frase che conosciamo, abbiamo anche sentito più volte. Ma già quando si pronuncia questa frase talmente ostica e talmente difficile e ci si comincia ad agitare, persone si agitano e cominciano a dire: perché dovrei obbedire a qualcuno? E nessuno ha il diritto di governare su di me. E ancora, non sono lo schiavo o la schiava di nessuno. Cristo mi ha reso libero. Poi, ragazzi, ci andiamo nei meandri della stupidità più assurda, perché poi tanta roba del genere. Cristo mi ha reso libero, non mi assoggetterò a nessuno. Ma che cos'è la libertà? La libertà è sempre connessa alla verità, non alla mentalità di ognuno di noi. Io non devo rendere conto a nessuno. Sono parole che abbiamo ascoltato probabilmente nella nostra vita cristiana, forse le abbiamo persino dette, ma che non hanno un senso di essere davvero, perché non ci portano del bene. Oggi più che mai viviamo in una società che abbiamo iniziato a vedere ribelle e menefreghista, egoista, è una società liberalista o libertina, senza limiti, senza freni. Ognuno vuole fare quello che vuole, l'abbiamo visto in Giudici e prosegue nella nostra vita, nella nostra società, nel nostro tempo anche adesso. È bene sottolineare che l'obbedienza principalmente ha a che fare con la persona di Dio, molto importante. Ai nostri giorni si è infiltrata una dottrina sbagliata, o una delle tante, tra le file cristiane si è infiltrata la dottrina del io e non del Dio, oppure io e Dio. Ma molte persone dicono: la Chiesa non serve più, io e Dio siamo uno, non c'è problema, non devo rendere conto a nessuno. Ma questo è sbagliato, perché non è vero. Allora, se io non dovessi rendere conto a nessuno, vado sul cucuzzolo della montagna, vado a trovare il nonno di Heidi. Non so se esiste ancora Heidi e Peter da qualche parte, un po' vecchiotti, e mi faccio la mia vita, capre, formaggio, latte, a posto io, a posto tutti, io ed io sono a posto, zero sfide, zero problemi, e questa è la vita che si dovrebbe vivere? Non credo proprio, perché là dove c'è incontro c'è confronto, dove c'è confronto c'è scontro, e dove c'è scontro sempre c'è crescita. E questa è la struttura della parola. Immagina di essere al telefono con Dio. Interessante. E la frase che dovresti dire, dovrebbe dire, e tu non la capisci bene, allora una delle cose che facciamo, adesso recentemente lo facciamo sempre di più perché ci sono molte centraline, sono tantissimi stranieri, non per loro per carità, ma non si capisce bene. Allora ti conviene fargli che cosa? Digli per favore fai lo spelling, che almeno andiamo su in quello. Mettiamo caso che dovessimo far fare lo spelling a Dio dicendo: scusa signore, non ho capito. Siccome sei un po' estraneo, sei un po' straniero te per me. Ti spiacerebbe farmi lo spelling di obbedienza che non la sto capendo? Cos'è che allora lo vogliamo fare insieme questo spelling? O come onore. O come onore. Facciamo lo spelling di obbedienza. E lui inizierebbe a dire così, certo figliuolo, non ti preoccupare, ti aiuto io. O come onore. B come benedizione. Un'altra B, perché ce ne sono due, come benignità. E benignità. E come elevazione. D come dignità. O come onore. B come benedizione. B benignità. E elevazione. D dignità. I impronta. E come elogio. N come notorietà. N come notorietà. Z come... Non è Zorro, no. Non lo è, tranquillo. Non suggerite. Come Zoe. Vita. A come amore. Allora, se abbiamo fatto lo spelling di obbedienza, vediamo davvero che cos'è l'essenza dell'obbedienza. L'obbedienza ha in sé queste caratteristiche, queste qualità che ci appartengono di diritto, e guarda caso, quando fanno parte di noi o entrano a far parte di noi, noi vivremo una vita superlativa sotto tutti i punti di vista. Perché? L'obbedienza ci porta onore, benedizione, benignità, elevazione, dignità, impronta. Saremo un'impronta su questa terra, non saremo una scheggia che appare e scompare, avremo elogio e c'è notorietà, diventeremo noti alle persone, ci additeranno e diranno questa persona ha qualcosa, è qualcuno, e ci sarà vita che si sprigiona da noi e tanto amore. Ditemi un po'. Abbiamo iniziato col dire, questa situazione, questo corso, la vedo dura, perché sarà la settimana più difficile della vostra vita, perché parleremo di obbedienza come stile di vita, tutta la vita, sempre, sempre, sempre. Ma gloria a Dio, ma io voglio questo, se le persone soltanto capissero e i cristiani, figli di Dio, comprendessero davvero che l'obbedienza mi porta tutta questa roba, ma io la voglio per sempre, per tutta la vita, per in ogni momento, in ogni occasione, non me ne perdo uno. Alleluia. E questa è la nostra vita. Cioè, ecco che lo spelling della parola obbedienza è qualcosa di straordinario. Io amo l'obbedienza. La voglio l'obbedienza, la desidero, io pratico l'obbedienza. Ma perché? Per Dio? Per il popolo? Per le persone? Per me? Onore, benedizione, elevazione, dignità, impronta, vita, eccetera. Ma che bello! Il vero senso della parola obbedienza è così descritta, cari. Porsi sotto copertura. Porsi sotto copertura, questo è il vero senso dell'obbedienza. Sapete che amo stare sotto coperta. Quando insegniamo obbedienza, e questo, sapete che siamo in un mondo spirituale, eh? Non stiamo facendo un corso tecnico, logistico, di mentale o mental coach, stiamo facendo una situazione, siamo in una situazione spirituale. Le parole che io vi sto dicendo ne sono totalmente responsabile davanti a voi, davanti a Dio, davanti alle principati, le potestà, i dominatori del mondo, del cielo, davanti a Dio Onnipotente, davanti agli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini, sono responsabile. E quando vi parlo di obbedienza, quando vi parlo di sottomissione, io per primo lo sono, ma non in modo fittizio. Io non sono aggregato a una delle tante associazioni della terra, così almeno ho un nome da qualche parte che almeno mi riconoscono. Io ho il mio pastore con il quale io sono sottoposto, sono sottomesso e amo farlo. E se mi dice qualcosa, non dico perché? Poi vediamo, non lo so, ci penso. Non ho problemi, non ho bisogno di pensarci. Sapete perché? Perché se mi dice qualcosa, la faccio perché mi porterà prosperità e benedizione, onore, vita, elevazione. Tutto questo mi piace. Amo essere sotto coperta. Non sono allo sbaraglio, così come la Chiesa. Ed è importantissimo tutto questo. Ecco che porsi sotto copertura, senza una obbedienza, l'azione è messa in discussione. Capite? Senza un'obbedienza, le azioni sono messe in discussione, perché non ci sono. Come posso io dire che obbedisco se non agisco? L'abbiamo visto. Purtroppo molti sono i cristiani che oggi seguono Dio, ma non sono a Lui sottomessi e né obbedienti. Potrebbe essere toccato anche a noi? Potrebbe. E poi è importante capire, è importante scoprire. Quando Dio va più in profondità nella nostra vita, non dovremmo sentirci messi sotto pressione, perché può succedere. A quanti di voi avete fatto la preghiera: Signore, più di te nella mia vita? Poi arriva Dio e dici: oh, caspiterina, forse ho esagerato. E questa cosa, mi sento un po' controllato, mi sento un po' schiacciato, mi sento sotto pressione, ma gliel'abbiamo chiesto noi. Gli abbiamo detto noi: Signore, voglio di più. Però noi ci sentiamo controllati. Usami, Signore, usati di me, poi quando Dio ci usa ci sentiamo usati. E dici, ma... La violazione della privacy, Dice, Signore, non è per altro, ma mi devi rispettare anche, Non ho... Cioè, tu non puoi andare oltre questo, perché tu capisci, c'è una privacy, non puoi violarmela così dall'uno al due. Quando vi dirò, ovviamente, da ora in poi, che amare è il termine sottomissione, è la stessa cosa, credo che amerete la sottomissione e l'obbedienza, perché è tutto ciò che desideriamo. Gesù non è venuto sulla terra perché ha detto: guarda papà, non so, siccome mi sto un po' annoiando questa storia qua del cielo, gli angeli, gli arcangeli, tutte queste creature così, io vorrei avere una vita di avventura. Insomma, Vasco Rossi canta "Voglio una vita spericolata", perché io no, sempre qui una monotonia pazzesca. Se ti dispiacerebbe che vado un po' giù, faccio un po' di roba? Capite? Gesù è andato per obbedire al Padre. Lo Spirito Santo e il Padre si sono accordati e hanno mandato Gesù. Ma non ha detto: no, scusate, ma perché io? Ma perché non ci vai te? Ha detto, e lo Spirito Santo ha detto: perché ci vado dopo? Quindi si sono accordati e hanno mandato Gesù sulla terra. E lui lo ha fatto per che cosa? Per obbedienza. E sappiamo che con grandi grida e lacrime, dice la scrittura, offrì se stesso per obbedire al Padre. La nostra obbedienza sempre ha portato a provvidenza, perché Gesù quando andò in croce sicuramente non era la gioia più straordinaria dell'umanità in quel momento, dire: oh che bello, vado in croce, non vedo l'ora. Era dolore, sofferenza, lo sappiamo, obbedienza significa quello, ma lui non vedeva la croce, vedeva dopo. Per la gioia che gli era posta davanti, Ebrei 12:2, sopportò, sprezzò, annientò la croce dalla sua mente e andò oltre, perché dice: ho già vinto. Perché quando noi obbediamo, abbiamo già messo in conto che la vittoria ci appartiene di diritto. E succede in ogni area della nostra vita. Giacomo 4:7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Molte persone, ho visto tante persone, Giacomo 4:7, ho visto tante persone nella mia vita, ero ragazzo, c'erano persone che sgridavano i demoni, io l'ho visto con i miei occhi, c'era una persona, un anziano di chiesa che sgridava i demoni, io rimasi scioccato quando c'era una manifestazione demoniaca davanti ai miei occhi, E questo anziano sgridava ai demoni, diceva: io ti comando per il potere del Signore Gesù Cristo al quale io servo. Sapete cosa ha detto il demone? Perché i demoni purtroppo non conoscono il futuro, ma conoscono il passato, sempre. E che cosa gli ha detto? Tu non puoi dire niente a me, perché tu stesso non sei sottomesso a Dio. Perché sgridare i demoni, per me è una cosa eccitantissima, io vedevo l'ora di fare una roba del genere. Dicevo, dai, dai, dai. C'era una... Sì, perché anche a me piaceva la vita avventurosa. Un paese vicino a noi era venuta fuori un'inserzione sul giornale di aiuto. Una famiglia, tipo, non so, qualcuno, so che è una cosa brutta, ha mai visto L'Esorcista, Amityville Horror, cosa di questo tipo, brutta roba, eh? E c'era una famiglia che chiedeva aiuto alle parrocchie, a qualcuno, chiunque potesse aiutare questa famiglia perché aveva un figlio di 20 anni legato al letto giorno e notte, che urlava, ululava, spaccava tutto, lo legavano anche con le catene, si spaccava, i preti scappavano e tutto, nella casa succedeva di ogni. E io ho detto, che bello. Io sono andato dal pastore e ho detto, andiamo. E il pastore ha detto, sei matto? Perché eravamo ragazzi insieme. Ho detto, no, andiamo, ci penso io, faccio io. E io già mi immaginavo la cosa, entravi nella casa, si muoveva tutto, il poltergeist, roba di questo tipo. Vieni qua, obbedisci. Io vedevo l'ora di andare in quella direzione là. E il pastore diceva, no, guarda, bisogna stare calmi, bisogna... Ma io, dai, andiamo, di telefono, chiamo io. E poi un giorno vidi un anziano di chiesa che successe, attenzione, c'era questa donna, adesso è un aneddoto, che si chiamava Pina, no, Maria. E questa donna di notte, adesso qualcuno non farà dei sogni forse stasera, ma però, questa donna di notte, c'era suo marito Giancarlo, che lei di notte si alza così nel letto, gli si gira la testa completamente, apre la bocca, gli diventano gli occhi di sangue e tutto, e lei dice, non potete fare niente su con me. E lui, il marito, gli faceva, dai Maria, dai, non fare così. Cioè, io non so cosa avrei fatto in quel momento lì. Allora questa donna che era in chiesa, io l'ho vista, che era bella grossa, che sguizzava come un serpente fra le panche, cambiava voci di bambina, voci da maschio, da adulto. Io ero scioccato, dicevo, ma che caspita è? Cos'è, un ventriloco? Io ero appena convertito, però vedevo queste manifestazioni. E c'erano questo gruppo di anziani, allora l'anziano è andato lì, ma lei si manifestò in una maniera pazzesca, il volto era davvero da esorcista, non sto scherzando. E lui dice, esci per l'autorità al Dio al quale sono sottoposto. E la donna, questa donna che gli girò la testa così di notte, e il marito, tranquilla Maria, io ero già sul tetto. Ah! Questa donna disse... O il demone di questa donna, ma dovevate sentire che voce, c'era anche mia moglie, ha detto, tu non puoi fare niente perché tu stesso non sei sottoposto a Dio. Quella roba là, ho detto, ops, e se succede anche ad altri una roba del genere, e io sono sottoposto a Dio, e se io volessi andare da quel ragazzo a liberarlo, ma io sono sottoposto a Dio, allora ho cominciato a rivalutare la sottomissione a Dio, l'autorità di Dio nella mia vita, l'obbedienza a Dio. Il punto è che non ho mai smesso di credere e di amare, se vogliamo dirla così, non so, non mi viene il termine giusto, di andare a liberare le persone possedute. Per me mi piace tantissimo. E poi l'abbiamo fatto anche altre volte, dopo che sono maturato nella fede. Ma il punto è che dobbiamo stare attenti, perché se noi stessi non siamo sottomessi a Dio, non siamo sottoposti alla sua autorità e non siamo in obbedienza, abbiamo anche visto, purtroppo, persone che sgridavano demoni da una parte, il demone usciva da quello e entrava nell'altro. Oh sì. Ecco. Quindi, attenzione... Perché l'obbedienza sempre mi fa del bene. allora sì che non ho problemi ad andare da un demone, da qualunque, possa essere qualunque persona, e dire nel nome di Gesù Cristo, per l'autorità al quale io sono sottoposto nel mio Dio, esci. E il demone non può dire niente, non può fare niente, deve solo uscire e basta. Ma quando tu e io siamo sottoposti alla sua autorità, se no è pericolosissimo, non è uno scherzo. Sottomettetevi dunque a Dio ed egli, e resistete al diavolo ed egli fuggirà. Molte persone invertono il concetto, vogliono resistere al diavolo senza essere sottomessi a Dio. Impossibile, non funziona. Altre versioni dicono: nella misura in cui voi ponete la vostra vita sotto il controllo di Dio, senza violazione della privacy, no, questo l'ho aggiunto io, avrete la capacità di resistere ai colpi sferzanti del nemico. Ripeto, nella misura in cui ponete la vostra vita sotto il controllo di Dio, avrete la capacità di resistere ai colpi sferzanti del nemico, quindi del diavolo. Un'altra versione ancora dice: il diavolo non può nuocervi nulla se vi siete posti sotto la copertura di Dio. A un altro ancora dice: sotto la missione di Dio avrete tutto il necessario per resistere e sconfiggere il nemico. Alleluia. La parola che stiamo analizzando, sottomissione, la parola greca upotasso con l'H, upotasso, esattamente così, aspetta che la scrivo, upotasso. Upotasso. Questa parola, che è una parola greca ovviamente, significa porsi, questo è il significato letterario della parola sottomissione, ossia dalla lingua greca, significa porsi volontariamente sotto la copertura o dietro la protezione di uno più forte di te. Molto semplice. Se qualcuno... Prego. Certo. La parola sottomissione dal greco upotasso significa porsi volontariamente sotto la copertura o dietro la protezione di uno più forte di te. Mandy, puoi venire un attimo per favore? Se qualcuno ce l'ha con la Maddy, è possibile che se le può farle del male, non perché lei è brava, perché ha un corpo differente dal mio. Ma se alla Maddy dico: non ti preoccupare Maddy, ci penso io, e lei si mette qui, quanti di voi vedono la Maddy? E nel caso chiunque dice: ok, vuoi la Maddy? Ok, affrontami, prima devi passare da me e poi forse arriverai la Maddy, ma proprio molto forse. E questo è il punto. Chi è che ci sta guadagnando? Lei, perché è protetta, perché non è che dice la Maddy: uffa che roba, non ci vedo niente, vorrei fare qualcosa, ma perché se devo essere dietro questa persona qui, ma questo è un abuso, questo è un sopruso, questa è una pratica indigena, non va bene. Lei penso che si senta, lei farebbe così: dai, prova. Dai, se vuoi, dai, sono qua. Ma c'è qualcun altro davanti a lei. È la stessa cosa con Dio. La nostra sottomissione a Lui, la nostra obbedienza, porterà sempre una grande provvidenza e benessere nella nostra vita. Sempre, è inevitabile tutto questo. Ovviamente questo veniva utilizzato, questo termine upotasso veniva utilizzato in due differenti modi. Il primo, perché Paolo fa l'allegoria di questo attraverso l'esercito romano del tempo. Il primo viene usato nel termine militare greco, ossia obbedienza forzata. È normale, non è che a Naia ti hanno detto: chi è che ha fatto il militare qua? Ok, ti hanno mai detto, Giordano, la divisa va bene o vuoi un altro colore, ti piacerebbe? E oggi in ranch ci sono i cavolfiori, non è che magari vuoi la pasta al forno? Non è un problema, eh? Alle 6 normalmente noi facciamo la alziamo per andare a fare la marcia, però non ti preoccupare, ti va bene? È un problema, vuoi dormire fino alle 9? Basta dirlo, eh? Non è mai successa una roba del genere, te è successo nel tuo... Mai, è normale. Quindi l'obbedienza è una militare, è you must, cioè lo devi fare, punto, non c'è menata che tenga. Ma poi c'è l'altro che è l'atteggiamento, cioè il primo è questo, e questi due differenti modi, e poi c'è un atteggiamento volontario. Ed è proprio lì. È quando, hai presente quando devi fare la dieta? Che ti dicono devi fare la dieta, già la parola ti dà fastidio, ti viene mal di pancia, tutto. E quando tu metti la tua vita in quella direzione, ti dicono che devi avere un regime alimentare. Già regime è una roba... non capisco. No. Ma quando tu decidi, cascasse il mondo, te ce la fai. Perché è un atteggiamento volontario. Tu lo vuoi e tu lo otterrai. Ma quando è un'altra cosa, è difficile. L'etimologia della parola sottomissione, vediamola qual è. L'etimologia della parola sottomissione significa porsi sotto o mettersi dietro la missione di uno più dotato e più equipaggiato di te. Quindi l'etimologia della parola sottomissione significa porsi sotto o dietro la missione di qualcun altro più dotato e più equipaggiato di te. Pensate, così a spanne, che io sono più dotato e equipaggiato della Maddi? Così, giusto? Non lo so. Non... Ecco, è la stessa cosa, immaginati tu dietro una persona più dotata e più equipaggiata di te. In questo caso la possiamo traslare spiritualmente, dietro al mio Dio o dietro all'autorità che Dio ha posto sulla mia vita. Io mi sento protetto perché sono dietro al mio pastore e non ho paura e non ho problemi e non ho nessuna cosa. Mi sento al sicuro perché so che lui prega per me, lui mi copre con le sue benedizioni, lui si prende cura di me, eccetera, eccetera, eccetera. È quello che funziona. Ecco che tutto cambia la prospettiva, ecco che ci mettiamo dietro o sotto la missione di un'altra, non sotto inteso basso, ma sotto la missione, sotto la sua protezione. Un'altra definizione per la parola sottomissione significa essere mentalmente stabili. Pensa un po'. Essere mentalmente stabili o avere una mente sana che fa cose giuste, ossia sane. Quanto manca? 12 minuti sono in tempo per raccontarvi una storia. In un ospedale psichiatrico c'è Marco e Anna, sono amici, sono malati in un istituto per malattie mentali, sono in cura in un istituto di malattie mentali. Marco ed Anna sono amici. Ovviamente un giorno, passeggiando vicino alla piscina della struttura, Anna improvvisamente si butta dentro. Così, d'amblè, ospedale psichiatrico, capito? Così, lei prende e si butta dentro a picco nell'acqua. Marco, a sua volta, si butta e la riporta in superficie. A quella scena viene vista direttamente dal direttore della struttura, dalla finestra, che guarda questa storia e dice... Wow, cioè è bellissima questa cosa, straordinario. Allora chiama Marco e dice: Marco, io ho visto tutto. Eravamo io e avevamo anche il nostro gruppo di entourage, di medici, di professionisti. Abbiamo visto quello che tu hai fatto, è straordinario, è esemplare. Cioè, hai fatto qualcosa di meraviglioso. Crediamo che tu possa essere riabilitato nella società. Quindi presumiamo che hai una struttura mentale più stabile. E così il direttore dà la notizia a Marco che lo dimettono. E Marco dice: "Beh, bellissimo questa cosa, è una notizia straordinaria." Marco ha un equilibrio mentale meraviglioso, quindi lo lascia andare, o perlomeno gli fa la carta per. "Credo che tu abbia ritrovato l'equilibrio mentale, Marco", dice il direttore. "Ma c'è anche una cattiva notizia che ti devo dare, purtroppo. Mi dispiace darti questa notizia prima che tu lasci l'istituto. Anna, l'amica del cuore che tu hai salvato, l'hanno trovata i nostri collaboratori nella sua cella, impiccata." E Marco dice: "Ah, no, ma direttore, ci deve essere un equivoco. Lei non si è impiccata, l'ho soltanto stesa per asciugarsi." Allora, ogni tanto ci vuole, se no il corso diventa pesante. Stiamo parlando di abilità mentale. Lo so che è tutto in rimando qua. Va bene. Abbiamo detto, infatti, che la sottomissione è essere mentalmente stabili. Marco non lo era ancora. Probabilmente no. Salmo 91, versetto 1. Cosa dice la scrittura? Che è bellissimo, eh? Salmo 91, versetto 1. "Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente." Io credo che questo è un compito per stasera. Mi ascoltate? Stasera, per favore, prima di andare a letto, so che siete stanchi, ma leggetevi il Salmo 91. Tutto, tutto è un compito. "Chi abita al riparo dell'Altissimo alberga, riposa." Altre scritture dicono, altre traduzioni, "all'ombra dell'Onnipotente." Io dico al Signore, all'Altissimo: "Tu sei il mio alto rifugio, il mio baluardo, il mio, eh?" Ma bellissimo. Cosa vuol dire questo? Sotto coperta, sotto la missione di Dio, siamo protetti. Ecco che avete visto il video che abbiamo mandato domenica. Questo qua, che non si sa chi caspita sia stato, che ha detto: "So di essere in un campo di missione e voi siete in prima linea, come noi." E ovviamente è vero che siamo in prima linea, tutti quanti noi, è vero che siamo in missione, ma gloria a Dio, non è la nostra missione sola, noi siamo coperti. Noi siamo sotto copertura, non siamo allo sbaraglio, non siamo in prima linea sulle trincee, pronti ad essere sparati dai cecchini dei demoni. No, noi siamo sotto copertura. C'è una strategia divina che ci protegge, ci aiuta. Il mondo sta andando male, tutto è fuori bolla, tutto è strano, tutto è distruttivo, ma noi siamo sotto protezione. C'è un popolo che è diverso da tutti gli altri popoli, le cui leggi sono diverse da tutti gli altri. E siamo noi quel popolo. Ecco perché il popolo di Dio, a dispetto di tutto il popolo mondiale, ama la sottomissione, ama l'obbedienza, perché quando obbedisco io prospero, quando obbedisco progredisco, e questa è la cosa più bella. Quindi, verso la fine, andiamo alla chiusura: senza sottomissione non c'è possibilità di formazione. Attenzione, scrivete bene questa roba perché sono le ultime bang bang bang, le tre. Senza sottomissione non c'è possibilità di formazione. Senza sottomissione non c'è possibilità di formazione. Spendo due velocissime parole. Il fratello Egidio, lui è un formatore. Lui forma le persone, è un manager, gestisce organizzazioni, eccetera. Ma che cosa succede? Come può formare qualcuno se non è stato sottoposto o non è sottoposto all'organizzazione? Dico bene, Egidio? Perché non è lui che va, non va a nome di Egidio, va a nome dell'organizzazione che rappresenta, ecco che ha la possibilità di dire: "Vengo nel nome di." Ed è interessante. Quando lavoravo per una multinazionale con allora 18 filiali in tutto il mondo, oggi ne ha quasi più di 50, Io non andavo a nome di Edoardo Ottoboni, andavo a nome della XY e rappresentavo tutte le 18 filiali. Ma a motivo di cosa? Perché ero investito di autorità. Ero coperto, ero sotto copertura. Allora sì che potevo fare anche formazione. Senza sottomissione non c'è formazione. E ancora, attenzione, senza formazione non ci sarà carattere. Eh già. Perché il carattere è quello che mantiene stabili la nostra vita. Il dono è gratis, il carattere ha un costo, sempre. Quindi la prima parte è: senza sottomissione non c'è possibilità di formazione, perché non sono sottoposto, cosa devo formare, come posso? Ma senza formazione non ci sarà carattere. E l'ultima: senza carattere non ci sarà crescita. Ta-tan! Senza carattere non ci sarà crescita. Non possiamo resistere al diavolo e ai suoi attacchi se non prima sottomettiamo e poniamo le nostre vite sotto la missione di Dio. Possiamo sì argomentare con il diavolo, sì dialogare con lui, ma sicuramente non ne avremo la meglio, perché contenderemo in una battaglia già persa. Perché molte persone dicono, credenti, il diavolo è un perdente. Sì, se tu sei sottomesso a Dio, se no a te ti mangia a prescindere. Il diavolo è un leone senza denti, ma ci sono alcune persone che se li mangia con le gengive perché sono molli. Senza, non c'è bisogno di denti, perché li succhia. È proprio per... Io ricordo... Al diavolo non fanno paura le nostre confessioni, fanno paura le nostre azioni. Le nostre confessioni al diavolo non gliene frega proprio niente. Io ti faccio, io ti sdisfo, sì, sì, certo. Se sei sottomesso a Dio, non abbiamo neanche bisogno di dire niente più di tanto. Ma se non lo sei, aiuto. Vi ricordate i figli di Sheba? 7 che andarono lì nel nome di quel Gesù che Paolo prende, ha detto: io Paolo lo conosco, Dio so chi è, ma voi da dove venite fuori? E li ha vargati di brutto. Quindi onde prendere delle vargate così alla bene meglio, sarebbe meglio stare sotto la protezione e la missione di Dio. Io ricordo che l'ultimo aneddoto, e ho concluso, poi io ricordo che quando ero ragazzo, il primo meeting che feci, ero a Torino, erano le 1 di mattina, perché si protrasse in oltranza, arrivavamo a casa alle 4:30 ed eravamo pieni di gioia, pieni di fuoco, pieni di potenza. C'era il fratello Andrea, che lo chiamavano il contrabbandiere di Dio. Lui andava a contrabbandare le Bibbie nei paesi dove non si poteva. E Dio faceva cose immaginabili davanti alle dogane. Chi lo conosce, chi ha sentito la storia, davanti alle dogane i doganieri aprivano il furgone, non c'era niente, era vuoto, e invece c'era tutto pieno di Bibbie. Cioè era Dio che faceva cose straordinarie, lo chiamavano il contrabbandiere di Dio. E quella sera a Torino fece un appello, bellissimo questo, e fece un appello e disse: chi di voi vuole servire davvero Dio? E io ero un neofita e mi alzai, c'era una marea di gente, io e pochi altri. E lui disse una cosa, me la sono scritta nella Bibbia, continuamente, ne ho cambiate 5 e l'ho riportata. E lui disse: ricordatevi bene, Dio non ti ha chiamato, Dio non ci ha chiamato a dialogare con il diavolo, ci ha chiamato a comandare a lui, se siamo sottoposti alla sua autorità, all'autorità divina. Detto questo, Dio vi benedica, una buona notte e sogni di platino. La prossima volta.